Non so cosa vi aspettate da me questa sera, non sono né un biblista né un conferenziere, però cerco di dirvi qualcosa di questa pagina, cerco di dirvi qualcosa così come mi viene dal cuore di fronte alla parola. Nel Salmo 118 il salmista dice: lampada per i miei passi è la tua parola e luce sul mio cammino. E questo ritornello forse famoso per tanti è motivo di preghiera, ma nella settimana, nei giorni prima della Quaresima, nella liturgia, l'ufficio delle letture, che è la preghiera più meditativa, in modo particolare per i religiosi e i sacerdoti, si leggeva il libro dei Proverbi. E sono rimasto colpito da una frase del libro dei Proverbi che mi pare possa riprendere questa espressione del Salmo 118 e che anche un po' può essere un programma di vita, non solo per la Quaresima ma in generale per ciascuno di noi. Leggevamo il capitolo 8 del libro dei Proverbi e in modo particolare mi ha colpito il versetto 34. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per custodire gli stipiti della mia soglia. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per custodire gli stipiti della mia porte. Vedete, la vita cristiana è questo, in definitiva. Avere la capacità di ascoltare una parola, stare alla porta e custodire le soglie. Se poi la parola è intrigante, perché dobbiamo imparare a non fermarci, sappiamo subito che se la leggiamo, la parola va riletta con la parola, sempre, provate a fare così, e sappiamo allora subito che se leggiamo questa espressione del libro del Proverbi, lo leggiamo alla luce del Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, sappiamo che la porta è Gesù Cristo. Io sono la porta, dice Gesù. Allora, beato l'uomo che ascolta e che è capace di stare alla porta, che è Gesù Cristo. Allora, credo che ascoltare questa parola questa sera, che è una parola fondamentale nella Quaresima, perché la Chiesa questa parola la legge sempre, tutti gli anni, in particolare nell'anno, sapete che come si legge le letture, la parola nella domenica è divisa in cicli di 3 anni, noi quest'anno siamo all'anno B, così detto, l'abbiamo letto l'anno scorso, l'anno A è l'anno dove si leggono le pericopi fondamentali della Quaresima, che sono la Samaritana, il cieco nato e Lazzaro. Avete la fortuna di rifletterci in queste settimane. Sono le pericopi del cristiano che recupera il proprio battesimo. E allora, beato l'uomo che ascolta la parola e custodisce la soglia, di fronte a questa parola deve interrogare la mia vita, no? La mia vita di discepolo del Signore. E poi nell'orazione della messa del primo lunedì di Quaresima, vedete, è importante per la nostra vita di cristiani, è importante la parola e sono importanti le orazioni, ma non le orazioni, poi purtroppo ci fermiamo sempre alle orazioni devozionali, sono importanti, ma sono fondamentali. Le orazioni contenute nella liturgia ci danno un po' il motivo della preghiera. E la prima preghiera, il primo giorno, il primo lunedì di Quaresima, la liturgia aveva questa preghiera: convertici a te, o Padre, nostra salvezza, e formaci alla scuola della tua sapienza, perché l'impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella nostra vita. Perché la quaresima lasci una traccia profonda nella nostra vita, questo è fondamentale, è necessario metterci in ascolto di una parola che diventa sapienza per la nostra vita. Ecco perché nella quaresima è importante sempre, tutti i giorni della vita, ma ecco perché nella quaresima ascoltare la parola diventa fondamentale, più di tutto, più di qualsiasi altra cosa, più di fare dei digiuni, dire delle orazioni, fare delle via crucis, importante, ma non fondamentale. La parola diventa fondamentale perché diventa sapienza per la nostra vita e lascia una traccia profonda nella nostra esistenza. Cioè ci aiuta a produrre quei frutti fondamentali per la nostra vita. Allora cerchiamo di entrare dentro il testo che abbiamo ascoltato, diventando protagonisti, perché nella parola dobbiamo imparare anche a leggerla diventando protagonisti della parola. Una parola che è viva, la parola di Dio è una parola viva, dice sempre qualcosa. A me ha detto qualcosa oggi, se la leggiamo domani dirà sicuramente un'altra cosa, perché la parola è una parola viva, è una parola viva. Allora cerchiamo di entrare dentro come protagonisti dentro questa parola. Provate anche, è una bella esperienza fare questo, Cioè leggere una pagina del Vangelo e dire: quale personaggio sono io? Dove mi trovo? In questo momento della mia vita chi sono dentro questa pagina? Partiamo da Gesù. Proviamo a mettere in luce le azioni e le parole di Gesù in questa pagina che abbiamo ascoltato. Giovanni dice che passando vide un uomo cieco dalla nascita. Passando vide un uomo cieco. Cioè Gesù passa e vede. Qual è stato lo sguardo di Gesù? E anche qui facciamoci aiutare un po' dal Vangelo, perché il Vangelo ci parla dello sguardo di Gesù. Qual è stato lo sguardo di Gesù? Come gli evangelisti ci dicono che era lo sguardo di Gesù? Qual era lo sguardo di Gesù? Come guardava Gesù? Proviamo ad andare ad una pagina del Vangelo di Luca, ad esempio. Dopo questo, egli uscì, e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciato tutto, si alzò e lo seguì. Vide un pubblicano e lo chiama. Interessante, questo sguardo di Gesù che chiama fuori, vede e chiama. Non so se siete stati a Roma sicuramente, non so se siete andati in una delle chiese per me più belle di Roma. Quando vado a Roma ci vado spesso, quando siamo andati a Roma vi avevo portato, che era venuto con me a Roma 10 anni fa, c'eravamo stati. È San Luigi dei Francesi, si trova vicino a Palazzo Madama. E in San Luigi dei Francesi c'è uno dei capolavori del Caravaggio che descrive la conversione di Matteo. E Caravaggio gioca proprio tutto sullo sguardo di Gesù. quando andate a Roma andate a vedere questa opera del Caravaggio in San Luigi dei Francesi. Gesù tira fuori dal buio Matteo. Questo è lo sguardo di Gesù, così come ce lo descrive Luca. Tira fuori dal buio Matteo. È lo sguardo di Gesù nella nostra vita. C'è un'altra pagina bella del Vangelo. C'è sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 7. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli, una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova. E molta gente della città era con lui. Vedendola, dice Luca, vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Si avvicinò, toccò la bara, mentre i portatori si fermavano. Poi disse: ragazzo, dico te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. È interessante, molto bella questa scena, descritta da Luca. Una processione di morte che dalla città di Nain esce fuori, e una processione di gioia che dal deserto va verso Nain. È lo scontro tra la morte e la vita, Gesù, vedendo quella donna, vide e ne ebbe compassione. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo che ha compassione. Compassione patisce con. Questa pagina vi rimando, per chi qualcuno ce l'ha, è una riflessione del nostro padre Roberto Zappa. Aveva fatto una bellissima riflessione su questa pagina di Luca, lo sguardo di Gesù che ha compassione. Ma ancora in Marco c'è un'altra pagina, mi dilungo su questo perché è importante, gli sguardi di Gesù, perché sono gli sguardi della nostra vita, ognuno si possa provi a rileggere la propria vita com'è in questo momento e provi a vedere se riesce a incontrare lo sguardo di Gesù nella sua esistenza. Mentre andava per strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? E gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Allora gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni e seguimi. Ma queste parole egli se ne fece scuro in volto e se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Si trova di fronte a un giovane che si impegnava, che aveva desiderio di seguirlo, uno sguardo d'amore. Che bello anche questa espressione, fissò lo sguardo e lo amò. Poi di fronte a uno sguardo di Gesù può capitare come Matteo, può capitare come questo da un giovane. Lo sguardo può cambiarti la vita in un modo, può cambiartela in un altro, perché il Signore ci lascia la libertà, e questo è il bello della vita cristiana. C'è anche due sguardi che mi piacciono molto. Uno è ancora nel Vangelo di Luca, sono tutti nel Vangelo, anche questi altri due sono nel Vangelo di Luca. Luca è ricco di queste annotazioni di Gesù, su Gesù. Siamo al capitolo 19 di Luca. Entrò nella città di Gerico e stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. La continuazione lo sappiamo, come va. Però è importante, guardate quest'altro modo. E anche qui, questa pagina è bella, perché ci dice anche un'altra cosa dello sguardo di Gesù, che capovolge un po' il nostro modo di pensare a Dio. Zaccheo, per vedere Gesù, deve salire su un albero. Ma chi alza gli occhi? Chi è più piccolo in quel momento? Chi è più piccolo? Chi deve alzare gli occhi? È Gesù che deve alzare. Gesù, per incontrare la nostra vita, si fa più piccolo. Per guardarci negli occhi, si fa più basso di noi. È Lui che alza lo sguardo, sempre Lui. È sempre Lui, eh? Noi pensiamo di alzare gli occhi al cielo e di vedere Dio, eh? Pensiamo così, eh? Questo è il nostro modo di pensare. Ma il Vangelo ci dice tutto il contrario, sempre il contrario. È Dio che alza lo sguardo. E questa pagina di Zaccheo è una pagina sorprendente, se ci pensate, eh? Chi alza gli occhi è Gesù. È Gesù che alza gli occhi. Guardate che questo, se ci pensiamo, questo diventa motivo per cambiare la nostra vita. Solo questo diventa un motivo. Perché se sentiamo amati, se ci accorgiamo che capita così nella nostra vita, ci sentiamo amati, perché Dio, per venirci incontro, si abbassa. Abbassa ancora di più. Fine, l'ultimo sguardo, termino su questa, su cui mi sono dilungato un pochettino, però l'ultimo sguardo di Gesù, sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 22, siamo nella passione. Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Gesù, su Pietro. E Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Lo sguardo di Gesù su Pietro, che sicuramente non è uno sguardo di giudizio, eh? Ma è un Dio che ci guarda anche là dove stiamo sbagliando. È uno sguardo che viene a incrociare la nostra vita, e Pietro ha la capacità di guardare negli occhi Gesù e di cambiare. Formaci alla scuola della tua sapienza, abbiamo detto nella preghiera, perché lasci una traccia profonda nella nostra vita. Questa è la Quaresima, vedete? Entrare dentro la parola così. Qual è stato lo sguardo dei discepoli? Se avete visto, avete ascoltato, i discepoli, lo sguardo è totalmente contrario. Giocano tutto sul peccato. Qual è lo sguardo dei discepoli? Ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché è nato cieco? Non riescono a capire, non riescono a vedere. Guardate che questo è un po', anche molte volte, lo sguardo che abbiamo noi di fronte ai fratelli, eh? Lo sguardo dei discepoli, anche questo è importante, eh? Non solo lo sguardo di Gesù, eh? Il Vangelo, ma dobbiamo guardare anche lo sguardo dei discepoli, perché molte volte siamo quei discepoli lì, siamo così, così guardiamo i fratelli, gli altri. Quali sono le azioni di Gesù? Come compie il miracolo? Prima di tutto, se vi accorgete, è un gesto gratuito, perché il cieco non chiede niente, non chiede, non ha chiesto nulla, è dono, puro dono. Credo vi può venire in mente subito la lettera agli Efesini di ieri. Se vi ricordate la lettera agli Efesini, diceva Paolo nella lettera agli Efesini che il Signore per dono, per grazia, non per le nostre opere ci ha salvati, ma per grazia, per dono. Gesù compie un dono, compie un miracolo per dono. Miracolo che poi sappiamo nel Vangelo di Giovanni sono segni che ci rimandano a qualcosa. E come compie questo segno? Fa del fango con la saliva. Fango e saliva sono due cose importanti. Perché il fango è la polvere, e la polvere ci rimanda al libro della Genesi, è la nostra umanità. L'uomo è fatto di polvere. Dio crea l'uomo dalla polvere, dalla terra. E la saliva, lo sputo, è qualcosa di molto intimo, che ci ricorda in qualche modo anche la parola. Gesù fa del fango con lo sputo, sputa terra, e la terra si dice Adam, richiama Adamo, l'uomo fatto di terra. Dio plasmò il primo uomo con la terra, ora plasma l'uomo nuovo con la terra e lo sputo. E lo sputo è qualcosa di intimo, come dicevo prima, che viene dal di dentro, ed è simbolo dello spirito. E Gesù poco prima, nel capitolo 7, noi abbiamo letto il racconto del miracolo del cieco nato al capitolo 9 di Giovanni, al capitolo 7, Gesù dice così: nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo scorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Gesù parla di lui come sorgente dell'acqua viva, dello spirito. E se lo sputo in qualche modo è qualcosa che ci ricorda qualcosa di chi viene dal di dentro di Gesù, ci ricorda il suo spirito, egli crea l'uomo nuovo dalla terra e dallo spirito, e crea l'uomo nuovo che è lui stesso, fatto di terra e di spirito. E questo uomo nuovo lo mette sugli occhi del cieco, cioè mette sugli occhi del cieco l'umanità nuova, gli mette davanti agli occhi, attraverso la sua vita, le sue parole, la sua umanità, l'uomo nuovo secondo il progetto originario di Dio. E qual è l'uomo nuovo che Dio ha pensato? È che noi siamo figli, figli amati, ce lo dice spesso la parola, siamo figli amati, e se siamo figli amati siamo fratelli. E quindi siamo chiamati, come più avanti Gesù dirà nel Vangelo di Giovanni, e poi Giovanni riprenderà nelle sue lettere, siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri come lui ci ha amato. E questo è il miracolo che Gesù compie con la sua parola. Cioè ci pone davanti agli occhi se stesso, che è la verità della nostra umanità. Allora vedete, il primo atto dentro la Quaresima è proprio quello di riscoprire l'uomo nuovo che il Signore ci pone sugli occhi. Ma il miracolo
non può avvenire senza la collaborazione del cieco. Quindi lui ha anche le azioni del cieco. Perché Gesù pone l'uomo nuovo davanti al cieco e lo mette sugli occhi. Però ha bisogno della disponibilità del cieco. Cioè il cieco deve mettersi in cammino, deve fidarsi, provate a pensare, tanto provate a pensare a questo cieco che deve andare a tentoni a cercare la fonte per lavarsi. Provate a immaginare la scena di quest'uomo che deve barcollare con il fango sugli occhi, non capisce cosa gli è successo, chi ha incontrato, chi è costui che gli ha fatto questo. Questo ci dice che in qualche modo la vita cristiana non è una cosa automatica, ma è una collaborazione tra noi e Dio. Gesù ci dice che la sua parola è solo una proposta. Adesso sta a noi rispondere a questa proposta. E la Quaresima è una proposta che ci viene offerta attraverso la sua parola, ma sta a noi poi prenderla. Questa è la nostra libertà, Questa è la nostra libertà. La Quaresima può lasciare una traccia profonda nella nostra vita se la parola è accolta, non solo ascoltata, accolta. E qual è la proposta che Gesù fa al cieco? Va a lavarti. E dice dove? Alla piscina di Siloe. Che dice? Significa inviato. E inviato è chi è? Inviato è lui. Cioè vai, fidati di me fino in fondo. E gli dice di gettarsi nella piscina di Siloe, cioè di immergersi totalmente dentro di lui. E di fidarsi della piscina di Siloe, qui anche qui è interessante, se andate a leggere le note nella Bibbia di Gerusalemme, che è quella che è più bella che potreste avere in casa vostra, e nelle note vi rimanda al profeta Isaia. Al profeta Isaia vi dice che cos'è la piscina di Siloe. Non è la piscina del miracolo di due che sempre Giovanni ci racconta del paralitico, ad esempio. Quella piscina si trova all'interno di Gerusalemme, la piscina di Siloe, la fonte di Siloe si trova fuori da Gerusalemme, fuori. Ed è una sorgente che il profeta Isaia dice al popolo di Israele di fidarsi nel momento della deportazione a Babilonia, di fidarsi. Dice, fidati di quella sorgente piccola. Il popolo non si fida. Preferiva allearsi, dice il profeta Isaia, preferisce allearsi con i fiumi grandi del Tigre e dell'Eufrate. Dio gli chiede di fidarsi di qualcosa di piccolo, il popolo cerca qualcosa di grande. Questa è la storia della salvezza. Vai a lavarti alla piscina di Siloe, fidati di qualcosa di piccolo. Dio, cercalo là dove non c'è il grande, ma il piccolo, qualcosa di piccolo. Dio si abbassa, si umilia, quello che... Il mistero dell'incarnazione, possiamo scegliere, potete rifletterci finché volete su questo. Ma non basta ancora, perché non solo il cieco riacquista la vista, ma deve arrivare a prostrarsi e adorarlo. Vedete che come poteva finire lì il racconto, poteva finire al momento della guarigione. Ma Giovanni va avanti a descriverlo. E quella guarigione deve coinvolgere tutta la vita del cieco, fino in fondo, fino a lasciarsi cacciare fuori dalla sinagoga. Deve fidarsi fino in fondo. Fidarsi fino in fondo. E vedete che, se avete ascoltato, il cieco comincia a dire che Gesù è un uomo, poi dice che è un profeta, poi viene da Dio, alla fine dice che è il Signore. e il cieco guarito alla fine deve arrivarsi a prostrarsi. E cosa dice tutto questo a noi? Perché poi abbiamo detto il Vangelo lo leggiamo per noi, eh? Non ci interessa la storia del cieco nato, ti interessa che questa storia dice qualcosa alla mia vita. Cioè, cosa deve dire allora questa storia, questo racconto di Giovanni? Che bisogna lasciarsi incontrare da Gesù, e che devo fidarmi della sua parola, che mi dice di andare a bagnarmi alla piscina di Siria, e chissà quante cose piccole ci chiede il Signore. Noi vorremmo cercarlo in cose grandi, eclatanti, in miracoli, apparizioni, cose di questo genere, e Gesù no, andiamo vieni a cercarmi nelle cose piccole, fidati lì. Ma dove fai fatica a trovarmi, vai, fidati lì, la piscina di Siloe. Qual è la mia piscina di Siloe in questo momento? E per arrivare a dire a Pasqua con il cuore, perché questo è il problema, arrivare a dire a Pasqua Gesù è il Signore. Io devo arrivare a dire a Pasqua Gesù è il Signore. E devo arrivare a Pasqua e cantare l'alleluia, ma sapere che è un'alleluia che mi cambia la vita. E questo mi deve coinvolgere andando anche controcorrente, perché il cieco deve fare un cammino controcorrente, deve accettare di essere anche espulso dalla sinagoga. Cioè, gli amici che gli stanno intorno cominciano a dire ma non era lui, non è lui. Poi arrivano i farisei e fanno tutti, ragionano sul sabato, non il sabato, e poi arrivano i genitori, è forse lui, ma non sappiamo cosa è successo, perché hanno paura di essere buttati fuori dalla sinagoga. Il cieco alla fine prende coraggio. Incontrarci con Gesù è tutto questo è. I farisei, veniamo all'ultimo punto, i farisei fanno il cammino al contrario invece. Erano uomini che vedono e diventano ciechi. Hanno la luce e la perdono, perché leggono tutto attraverso la categoria della legge e del peccato. Cioè non sono capaci di cogliere l'azione di Dio, non sono capaci di vedere lo sguardo di Dio, di vedere come Dio guarda l'uomo. E non sanno vedere il cuore dell'uomo. Allora, forse dobbiamo anche rileggere la nostra vita alla luce dei farisei, ma per fare il cammino contrario. Perché forse a volte siamo un po' farisei, perché pensiamo di ragionare la vita cristiana attraverso le categorie dell'osservanza della legge, ad esempio, dei comandamenti. Mi sento a posto perché sono andato a messa la domenica, mi sento a posto perché dico le preghiere, mi sento a posto perché faccio il venerdì di Quaresima, mi sento a posto perché osservo la legge, ma non coinvolge la mia vita. E Gesù chiede di fare un cammino al contrario. E per aiutarmi a fare questo cammino al contrario, vorrei che ci facessimo aiutare da Francesco d'Assisi, perché anche Francesco c'ha qualcosa da dirci sullo sguardo. Una delle pagine più belle di Francesco per me rimane una delle sue lettere. Sapete, Francesco ha scritto abbastanza per i suoi tempi, è uno che ha scritto, ci ha lasciato. Se pensiamo alla regola, la bollata, non bollata, il testamento, le ammonizioni, le preghiere, lascia delle lettere anche, dove ci parla un po' di sé. Le lettere sappiamo, poi non siamo più capaci a scrivere le lettere, perché adesso mandiamo i messaggi, scriviamo qualche email ogni tanto, ma una lettera, non so chi l'ha ancora ricevuta, una lettera in cartacea, posta, se siamo ancora capaci a mettere lì, a scrivere con la penna, se siamo ancora capaci a farlo. Quando lo facciamo scriviamo poi in maiuscolo perché non siamo più capaci di scrivere in corsivo, no? Non è vero? È tutto. Però Francesco ci ha lasciato una delle sue lettere, bella, che vi propongo questa sera. Una lettera ad un ministro, non un ministro della Repubblica, ma un ministro che è nella terminologia francescana, rimane il superiore, no? Uno che è chiamato ad un responsabilità verso gli altri frati, ministro che vuol dire servo. E siccome di questa lettera è conservata così, a frate N, c'è scritto, ministro, non è riportato il nome, allora possiamo mettere, forse ognuno può mettere il proprio nome, provate, anche se non siete dei frati, non siete dei ministri dei frati, però provate a mettere, a leggerla come se Francesco la stia scrivendo a voi in questo momento. Il Signore ti benedica. Io ti dico come posso, per quello che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti sono di impedimento nell'amare il Signore Dio ed ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri, anche se ti coprissero di battiture, tutto questo devi ritenere come una grazia. E così devi volere e non diversamente. E questo tiene in conto di vera obbedienza da parte del Signore Dio e mia per te, perché io fermamente riconosco che questa è vera obbedienza. E ama coloro che agiscono come te in questo modo e non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te. E in questo amali, amali e non pretendere che diventino cristiani migliori. E questo sia per te più che stare appartato in un eremo. E questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, suo servo e tuo, se ti diporterai in questa maniera, e cioè, state attenti bene, che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato, quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede. E se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se in seguito mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo, che tu possa attrarlo al Signore ed abbi sempre misericordia di tali fratelli. Vedete, questo è lo sguardo di un uomo che si è lasciato incontrare dallo sguardo di Gesù. E che si è lasciato mettere il fango sugli occhi ed è diventato un uomo nuovo. E questo credo sia quello che il Signore in qualche modo chieda a noi, un cammino, certo, non lo possiamo fare dall'oggi al domani, però questo è guardare gli altri con occhi diversi, con gli occhi di Dio. Se non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi, non se ne torni via senza il tuo perdono. Guardate che gli occhi sono una cosa fondamentale, come guardate le persone. Gli sguardi. Senza aver visto i tuoi occhi. E questo per Francesco era fondamentale, ed è fondamentale per ognuno di noi. Questo credo, siccome Francesco, sappiamo, si è alimentato molto dal Vangelo di Giovanni, e questo probabilmente ha incrociato queste pagine di Giovanni. Si è incontrato con uno sguardo, lo sguardo del crocifisso di San Damiano, di un Dio che ti guarda negli occhi, che ha gli occhi aperti verso di te, che ti guarda negli occhi, un Dio che ha uno sguardo d'amore. Ecco,
sapere che il Signore mette sui nostri occhi fango e spirito per cambiarci lo sguardo, per renderci uomini nuovi. Io vi auguro davvero che la Pasqua possa creare questo nella vostra vita, sia davvero questa l'esperienza più bella che possiate fare in questa Pasqua, ma non solo in questa Pasqua, della vostra vita di cristiani. Grazie.
Non mi è mai piaciuta la liturgia di Gesù che sputa il figlio per terra, fa del fango, davvero faccio fatica, allora, io ho spiegato, mi è piaciuto lo sguardo, chiedere, c'è lo sguardo degli innamorati, c'è lo sguardo dall'alto, c'è lo sguardo minaccioso. Sono tanti gli sguardi che noi facciamo e che dovremmo correggere, come dicevi tu, il nostro sguardo, osservare, ascoltare, vedere nei nostri fratelli, se si riesce, il lato positivo, che siamo sempre più disposti a criticare, pettegolare, giudicare, scartare. Allora, dobbiamo purificarci anche nel nostro sguardo. Lo sguardo di Gesù ci cambia sempre. Come incontriamo noi Gesù oggi? Dove lo incontriamo? Sicuramente nella Chiesa. Ma anche in ciascuno di noi dovremmo far vedere agli altri che abbiamo gustato lo sguardo di Gesù. Qualcuno che deve intervenire sul cieco nato, su quello che ci ha detto stasera? Rossi, com'è lo sguardo degli innamorati? No? Qualcuno ne vuole intervenire? Chi è? Una cosa che mi ha stupito un pochino è che il cieco è nato, quindi si presume che non abbia una grossa cultura, poi viene anche classificato un mendicante, quindi un povero, persona di basso livello, immagino, però alla fine si difende parecchio bene dalla sensazione che sia preparatissimo, nel senso che si mette a discutere e sostiene bene la tesi. Non è strano un po'?
Certo che è sempre strano. I Vangeli non sono mai un racconto di una storia, ma così come può essere avvenuta, c'è sempre qualcosa da dire in più. Sicuramente l'Evangelista vuole mettere in luce l'atteggiamento di quest'uomo che poco per volta alla luce riesce a recuperare la propria, perché questo è il cammino, Giovanni interessa mettere in luce il cammino non del cieco nato, ma il cammino del discepolo, che saremo poi noi, no? Che siamo chiamati a recuperare la fede fino ad esserne capaci di testimoniarla, come ha fatto il cieco. Quello è il cammino nostro. Giovanni racconta della storia del cieco, ma per raccontare la nostra storia, per dire quello che deve capitare nella nostra vita. Per quello che vi dico che la parola deve poi illuminare la nostra vita. Dobbiamo essere protagonisti dentro, no? Cioè, questo ci interpella a come poi io prendo in mano la mia vita di fede, no? Quanto sono capace di essere così come il cieco poi? Di lasciarmi coinvolgere fino a questo punto, fino a dire Gesù è il Signore, sono capace a farlo. E questo
Questo credo sia, questo è fondamentale. Queste pagine del Vangelo che avete ascoltato, la Samaritana, l'altro, la volta scorsa, hanno questo di fondamentale. Cioè sono, sì, un racconto di un avvenimento, ma per dire qualcosa di più, sono la nostra storia, sono la storia del discepolo, no? Che deve arrivare, come il cieco, poco per volta, a riuscire a dire, passare da dire che Gesù è un uomo, che molte volte noi siamo, possiamo limitarci a considerare che Gesù è un uomo, un grande uomo, a dire che è qualcosa di più, che è un profeta, fino a dire che è il Signore. Questo è lo stadio finale, no?
Altri no. Ecco, mi è piaciuta molto la conclusione, che è fatto il passaggio su Francesco. E il 90% la lettera del ministro di Francesco è una lettera a Elia, certamente, il 90%. E parlando dello sguardo, e io sono un po' innamorato di questa tipologia, parlando dello sguardo, io dico, se i frati post-Francesco avessero guardato Elia con lo sguardo di Francesco,
forse questa è la storia della nostra vita, questa facciamo fatica, però anche qui Francesco, leggetelo non solo con la lettera di un ministro, leggetelo ad esempio con la pagina della perfetta Letizia, che è un'altra pagina non solo poetica ma è drammatica. Però Gesù, cosa dice Francesco? Io devo stare alla porta lì, sapendo che dietro quella porta ho un fratello da amare e non devo scappare. Se io non avrò perso la pazienza, non sarò scappato, sarò stato lì, sicuramente noi facciamo invece quello che la storia l'avremmo scritto in un altro modo, no? Francesco il giorno dopo sarebbe andato in convento e avrebbe fatto piazza pulita di quel, sicuramente di quel portinaio che non gli aveva aperto, e poi di tutto il resto, no? Lì Francesco dice stare alla porta e lì non pretendere che siano, guardate che è un'altra espressione forte dentro la lettera di un ministro, non pretendere che siano cristiani migliori di te. Non pretendere che siano cristiani migliori di te. Guardate che questo è una cosa che dentro il nostro, noi pretendiamo sempre che gli altri siano migliori di noi. Questo Francesco dice, non pretendere che siano cristiani migliori di te. Accettali così come sono. Come devi sapere accettare te come sei, con le tue fatiche. Questo è il fango che abbiamo. Gesù guarisce con quel fango lì che sono, siamo noi fatto così, questa terra, tutte le nostre fatiche, però se gli lasciamo mettere dentro lo sputo, cioè il suo spirito, quel fango, che è sempre fango, crea un uomo nuovo. E se non lo facciamo, viene fuori che quello che hai detto tu, cioè i frati non hanno saputo accettare Elia, ma poi ognuno applichi la propria vita, non sappiamo accettare chi ci sta vicino, il marito o la moglie che ci sta accanto, i genitori o i figli che abbiamo, gli amici, perché vogliamo sempre che gli altri siano migliori di noi, no? Alla fine.
Roberto, scusa, aiutami a capire una cosa. Qui stiamo nel campo del miracolo, perché sono tutti fatti che si possono attribuire a dei miracoli, no? Tutte le serie che stiamo facendo. E in modo particolare parliamo di Lazzaro, che addirittura è risuscitato, parliamo del cieco nato, e hai fatto una riflessione dicendo: il cieco ha dovuto collaborare perché avvenisse la trasformazione dell'uomo nuovo, no? Ma nelle risurrezioni non esistono le collaborazioni, lì fa tutto Cristo. Da parte dell'uomo non c'è assolutamente nulla, salvo qualche caso in cui qualcuno è andato a perorare la causa, guarisci mio figlio, ma era morto. Allora, la domanda che ti faccio io per aiutarmi a capire è questa: questi signori hanno avuto la fortuna di vedere, di toccare, di guardare negli occhi Gesù, e prima di lui, come dice la scrittura, molti avrebbero voluto poterlo vedere ma non l'hanno visto, e quelli che sono venuti dopo di lui devono fidarsi e credere sulla sua parola e sulla parola del Vangelo.
Questa è la
ora fede. Questi sono i miracoli, ma uno ne avviene e milioni non avvengono.
Ma i miracoli,
aiutami a capire.
I miracoli sono segni, non ci aiutano a credere. I miracoli non servono, sono dei segni, perché quello che conta nella vita è fidarsi della parola. Ricordatevi che Maria è grande non perché è la mamma di Gesù. Maria non è grande perché è la mamma di Gesù, perché non direbbe niente nella nostra vita. Ma Maria è grande perché si è fidata della parola. E quello è. Maria è grande per quello. Per quello. Perché è discepola che è grande, non perché è la mamma. Tant'è vero che Francesco dice, può essere padre, madre di Gesù. Tutti possiamo essere padre e madre di Gesù. Siamo padre e madre nella misura in cui generiamo Gesù osservando la parola. Questo è fondamentale, cioè la grandezza sta nel saper fidarsi di una parola, un miracolo importante, ma non cambia la vita. Lazzaro è tornato a morire dopo, è tornato a morire, è morto di nuovo, è morto un'altra volta. È il fidarsi della parola, che Gesù dice a Maria e a Marta: credi tu? Maria e Marta fanno la professione di fede al posto di Lazzaro, no? Si fidano di quella parola. La samaritana cosa dice? Quell'uomo mi ha detto tutto quello che era la mia vita, si è fidato e cambiato, no? È fidarsi di una parola che cambia la vita, no? Del miracolo di sé. Probabilmente nelle risurrezioni dei morti cos'è? È riconoscere che sono morto. Devo dire, io in questo momento sono come Lazzaro, devo riconoscere di essere morto, di lasciarmi tirare in piedi da Gesù. Questo è il miracolo che può compiere, perché io posso essere come Lazzaro. Dice: Lazzaro vieni fuori. E Lazzaro deve uscire, deve accettare di essere un morto e di uscire fuori e di lasciarsi sbendare. Ecco, questo.
Lo ringraziamo Raccagni, grazie di quello che ci ha chiarito, perché è andato tutto il tempo.
Visto che avete ricordato che erano 25 anni, in questi giorni sono 48 anni per i tuoi fratelli, quindi ricordiamoli nella preghiera, sono 48 anni
del 25esimo.
Vabbè, lo ricordiamo, domani è l'elezione di Papa Francesco, poi mi pare che il 15 sia la vostra ordinazione, li ricordiamo nella preghiera finale, credo sia. Questo è il modo di dire grazie alle persone, no? È quello di ricordarli nella preghiera e dire grazie del servizio che fanno e svolgono in mezzo a noi. Buona serata e buona Pasqua a tutti.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato.